voi per condividere la parola del Signore. Tante preghiere sono state le benedizioni, ascoltare alcune preghiere veramente sono stato benedetto attraverso di voi. Credo che il Signore voglia fare ancora. Nelle preghiere ho sentito tanta gratitudine, ho sentito tante volte persone, no, con quel desiderio di esprimere gratitudine e mettere in mostra la gratitudine verso il nostro Signore per tutto quello che Lui è e per tutto quello che Lui fa, ha fatto e farà ancora nelle nostre vite e nella sua creazione. Sapete una cosa, sentivo forte nel mio cuore quando sentivo queste preghiere, come ringraziare al Signore. Io in questa mattina so che sono davanti alla Chiesa del Signore, penso non ci sono persone per la prima volta qui, ma anche ci si fossero, voglio incoraggiare le persone che ancora non hanno deciso di consacrare la propria vita al Signore, di consacrare la vita a Gesù. Questo come proposito per il 2019, voglio dirti, due, tre mesi fa, ora non me lo ricordo, tante preghiere, tante volte ti chiedono preghiera dopo un culto o un messaggio, prega per me, prega per noi, la nostra famiglia, problematiche, malattie, situazioni, ma 2, 3 mesi fa è venuta una persona da me dopo un culto per dirmi, voglio che tu preghi per me perché voglio consacrare la mia vita al Signore. E quando sento dire quelle cose è come che se sparisce tutto il resto e la tua attenzione è così. E sento, percepisco che anche il Signore, il nostro Dio, no, arrivano tante preghiere perché non lo so come fa Lui. Lui, in questo momento che noi eravamo qui a pregare, c'erano 50.000 chiese, non so quante chiese, che facevano la stessa cosa, giusto? E Lui comunque, non so come fa, ma Lui ci capisce e ci percepisce e le nostre preghiere arrivano, no? Noi abbiamo bisogno di fare uno per volta per capirci, ma invece Dio possiamo farlo tutti insieme e non c'è nessun problema, giusto? E io sento che quando al Signore le arriva una preghiera del genere, voglio consacrare la mia vita a Te, Signore. Io sento che la sua attenzione si rivolge verso quel cuore compunto, verso quel cuore pieno di ravvedimento, verso quel cuore pieno di ringraziamento verso il Signore. Quindi in questa mattina, prima di iniziare la predicazione, voglio incoraggiarti a consacrare la tua vita al Signore. 2019, voglio consacrare la mia vita al Signore. Voglio fare delle scelte. Voglio cominciare a fare delle cose che non stavo facendo. Voglio smettere di fare certe cose e voglio cominciare a fare altre cose. Ma farò delle scelte, prenderò delle decisioni in linea, in sintonia con quello che mi porterà a consacrare la mia vita al Signore. Amén. E se tu sei una persona che viene la domenica in chiesa, che sa la Bibbia di Genesi e Apocalisse, ma la tua vita non è il riflesso di Gesù, voglio dirti in questa mattina di ravvederti nel nome di Gesù, perché non basta la conoscenza, dobbiamo mettere anche in pratica quello che sappiamo della parola di Dio. Amén. Ora sì, possiamo andare alla predicazione. Però voglio dirvi una cosa, il Signore spesso mi fa queste cose. Mi sono messo delle ore a preparare una predicazione, io stanotte mi sveglio la notte. Mi sa che devi cambiare predicazione. E stamattina l'ho detto a mia moglie, sai, prima di venire qua, l'ho detto a mia moglie, sai che sono un po' così in ballo perché ho sentito stanotte che devo fare un'altra predicazione. E stamattina qua è stato confermato, quindi facciamo qualcos'altro stamattina, questa la mettiamo da parte. E voglio portarvi insieme a me al libro dei Salmi. Perché è vero, noi servi di Dio, la Chiesa del Signore, noi facciamo l'organizzazione, facciamo dei punti, facciamo delle scalette, facciamo di tutto perché è giusto cercare di essere ordinato, ma noi soprattutto vogliamo seguire la guida dello Spirito Santo. Giusto? È così, è il Signore di questa riunione, è lo Spirito Santo. E non possiamo dire Spirito Santo aspetta, no, ora avevo qualcosa. No, noi dobbiamo cercare in tutti i modi, in tutte le maniere di essere sensibili alla sua voce e seguirla. E quando noi siamo in comunione, cerchiamo di vivere in comunione, sicuramente ci si sbaglia alcune volte, però dobbiamo sempre cercare in tutti gli ambiti della nostra vita, non solo in chiesa, e in qualunque situazione cercare la guida dello Spirito Santo. Libro dei Salmi, il capitolo 73. Una persona che aveva consacrato la sua vita al Signore. Un servo di Dio. Un servo di Dio che era vice responsabile della tenda di Davide. Che privilegio aveva questo. La tenda di Davide, per chi sicuramente lo sanno tutti, per magari qualcuno non lo sa, era quella che era stata costruita perché lì dimorava la presenza di Dio. E Davide aveva stabilito che in quel luogo lì notte e giorno si doveva adorare al Signore. E c'erano delle famiglie leviti che non facevano altro che vivere per il Signore, per adorare il Signore. Wow. Wow. Vivere per adorare il Signore. 24 su 24. Fratelli, che te pagassero a te che te avere un stipendio per vivere in un luogo per adorare il Signore. Che bellezza, no? Non avevi responsabilità di andare a lavorare o di questo, no, tu il tuo lavoro, il tuo compito era adorare il Signore 24 su 24. E lui era il vice responsabile di questo luogo, di questa tenda. Si chiamava Asaf. E sapete una cosa, pure essendo un uomo di Dio e un uomo che aveva consacrato la sua vita al Signore, a un certo punto della sua vita, perché per situazioni, per non lo so di preciso in questo momento, sì, però sicuramente quando succedono queste cose che stiamo per leggere è perché ci cominciamo a vedere oltre, cominciamo a vedere fuori della parola di Dio, cominciamo a vedere più le circostanze che Gesù, cominciamo a ascoltare più le voci altrove che la voce di Dio e della sua parola. Allora quando questo succede, quando noi cominciamo a avere paura, a vedere le circostanze avverse, quando i risultati non arrivano, allora quando arriva questa situazione la nostra mente comincia a pensare di un modo diverso. E guardate che cosa le è successo a questo servo di Dio. Dice la parola del Dio: certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Perché? Perché lui aveva la conoscenza della parola di Dio, lui la sapeva la parola di Dio anche a memoria. Certo, Dio è buono verso Israele e verso quelli che sono puri di cuore, e lui lo sa questo. C'è anche il Salmo 25, il 14, ora ne scappa, dove parla di questo argomento, e lui, essendo un salmista, sicuramente le sapeva a memoria queste cose. Ma, dice, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non ci volassero, poiché invidiavo i prepotenti. Che cosa ha iniziato a sentire Asaf, servo di Dio? Se il servo di Dio consacrato che sapeva la Bibbia, che cosa ha iniziato a sentire? Invidia. Ha iniziato a sentire invidia di quello che vedeva attorno. Ha cominciato a guardarsi attorno. E ha cominciato a vedere che magari quello aveva un cavallo più grande, più forte, più robusto e più giovane. E magari il suo cavallo era tutto vecchio, messo male, no? Dico cavallo perché in quel momento magari erano i cavalli, in questo momento potrebbe essere una macchina. Poco mancò che i miei passi non ci volassero perché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito. E lui, guardate, comincia a fare un elenco. E invidiavo, perché? Perché loro prosperano, perché loro fanno dei soldi, perché hanno le belle case, perché hanno le belle macchine, perché non si ammalano, e se si ammalano hanno soldi per pagare le cure, per andare all'estero. Grazie. Vedi, le mogli. Ma che saremo noi senza le mogli, fratelli? E dove andiamo senza le mogli? Noi, guarda, tutte le mogli sorridenti proprio. Alla faccia. Ma invece uomini, no, dovevate dire qualcosa, uomini. Sì, è vero, è giusto. Vi assicuro che quando arrivate a casa un bacio, un pranzo speciale, c'era di sicuro. Ma è giusto, noi senza le mogli, Dio lo sa perché ci ha messo una moglie accanto. Loro hanno, mi sto sbagliando del tema, meglio torno, quello è un altro argomento. Andiamo avanti con la predicazione. Asaf ha cominciato a vedere la prosperità, ha cominciato a vedere gli altri, e lui ha cominciato a vedere come, che loro erano delle persone, si ammalavano, e la difficoltà che avevano per guarire, perché magari le situazioni erano avverse per loro. E lui ha cominciato a vedere questo attorno a lui, e dice: poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, ne sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna, dice, questi sono pure superbi, sono pure orgogliosi, ma comunque prosperano, comunque fanno dei soldi, comunque fanno la bella vita, e sono dei superbi, sono degli atei, non credono in te, e comunque prosperano. E noi che amiamo te, noi che consacriamo la nostra vita a te, a volte non abbiamo nemmeno per fare una spesa, noi che consacriamo la vita a te, a volte non abbiamo per pagare il mutuo, noi che consacriamo la vita a te, sono 3-4 anni che te prego per guarigione, per una persona cara a me, e non vedo la guarigione. Ha cominciato a ragionare in questa maniera Asaf. Ogni riferimento è puramente casuale, fratelli. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro travocano i cattivi pensieri, e sbeffeggiano e malvagiamente proiettano di opprimere, parlando dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si avvolge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente, dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi eppure tranquilli, sempre essi accrescono le loro ricchezze. E guardate che cosa c'è scritto al versetto 13. Invano dunque ho purificato il mio cuore. E all'inizio del passo dice: quasi inciamparono i miei piedi. Lui è il servo di Dio, è quello che era dopo di Davide, dopo l'uomo conforme al cuore di Dio. Cioè, dice: quasi inciamparono i miei piedi. Signore, ho purificato il mio cuore in vano. Ecco, costoro sono empi. Versetto 13: in vano dunque ho purificato il mio cuore. Noi, fratelli, noi dobbiamo vedere sempre, i nostri occhi devono essere sempre rivolti su Gesù. Amen. Su Gesù, qualunque circostanza, qualunque avversità. C'è scritto nel libro dei Corinzi, la chiesa di Corinto era una chiesa un po' particolare, dicono gli studiosi che era la chiesa più carnale. Io non lo so, fratelli, io non c'ero in quel momento lì, però dicono gli studiosi che la chiesa di Corinto ha avuto delle problematiche di divisione, ha avuto perché uno diceva di Paolo, io di Silas, lo ricordate questo, no? Dice la parola del Signore anche che l'apostolo Paolo li esorta a vivere, non le dice che sono tempio dello Spirito Santo, che devono vivere la vita in un certo modo. Dice anche l'apostolo Paolo a questa chiesa nel capitolo 16, versetto 13, c'è scritto dove dà un consiglio nel prima dei Corinzi, e le dice alla chiesa, nei consigli vari che le sta dando la chiesa, le dice: vegliate e restate fermi nella fede. È uno dei consigli che le sta: vegliate e restate fermi nella fede. Noi, quando le sta dicendo, che cosa è una veglia? Fratelli, le veglie, quelle che fate voi qui, di solito, di preghiera, non lo so se le fate o non le fate, comunque, vegliate, le dice, resta e sveglio, le sta dicendo. Alla chiesa di Corinto le sta dicendo, ma qualcuno dirà, ma che c'entra con noi una chiesa carnale come quella, noi che siamo una chiesa consacrata, piena dello Spirito Santo, altruista e piena dell'amore, che c'entra con noi che tu ci parli della chiesa di Corinto? No, lo faccio preventivamente, mi piace parlare in prevenzione prima che accadano le cose, perché nessuno, dice la parola del Signore, quelli che pensano di essere fermi, guarda, stanno attenti di non inciampare, di non cadere. È successo a lui, a Asaf. E allora dice la parola del Signore, in quel passo lì dice: vegliate, Vegliate, restate fermi nella fede. Quella è l'attitudine che noi dobbiamo avere davanti a qualunque circostanza. Restare fermi nella fede. E restare fermi nella fede non vuol dire restare fermo senza fare niente, assolutamente no, perché la fede è azione. Restare fermi nella fede vuol dire continuare a agire conforme ai parametri di Dio, conforme alla parola di Dio, nonostante l'avversità, nonostante quello che vedeva Asaf. Altrove persone che ingiustamente a suo viso, a suo parere, accrescevano le ricchezze, stavano bene, ben nutriti. Allora il Signore dice, nonostante i tuoi occhi vedano queste cose e tu pensi che siano ingiusti perché la tua mente ragiona, perché i dardi del nemico arrivano alla tua mente, apprende lo scudo della fede. Guardate. Prende lo scudo della fede, resta fermo nella fede, quindi continua a agire, spegne i dardi che ti arrivano in mente, che ti vogliono far ragionare, che ti vogliono far dirle a Dio come deve fare e come deve gestire la sua creazione. Quei dardi tu lo devi spegnere con lo scudo della fede, restare fermo nella fede, cioè fermo nella fede vuol dire continuare a agire nella fede, continuare a vivere d'accordo ai parametri di Dio, continuare a vivere in integrità, continuare a agire in integrità, continuare a agire in integrità. Si è graffiato il disco, fratelli, scusate. Perché? Perché c'è scritto anche nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, che la giustizia protegge a chi cammina in integrità. Quindi, se gli altri, se c'è la cultura di più prendo in tasca la gente e sono più figo e più bravo. Perché c'è questa cultura in giro. Più furbo sei e più in gamba sei. No, non è così. È sbagliato, dice la parola di Dio, che noi dobbiamo vivere in integrità. Amen. Che noi dobbiamo camminare nella fede e restare fermi nella fede, nonostante le circostanze siano avverse. Amen. Nonostante la risposta della preghiera non arrivi, noi dobbiamo continuare a camminare fermi nella fede. Amen. È questo che dobbiamo fare. E poi le dice, continua, vegliate, restate fermi nella fede, e poi dice, fortificatevi. Fortificatevi. È importante il riposo fisico, è importante il riposo spirituale. Così come è importante avere la voglia, la motivazione, la passione. Perché c'è anche scritto in quel passo lì, prima di fortificatevi, c'è scritto, comportatevi virilmente. C'è scritto così. Prima, sì, me lo ricordo bene. Prima di Corinzi 16, il versetto 13. Vegliate. Restate fermi nella fede. Comportatevi virilmente. Virilmente. In pieno facoltà, in piene forze, in pieno vigore, mentalmente, fisicamente e anche spiritualmente. Perché quando siamo così, possiamo allora seguire lo Spirito Santo. Quando siamo troppo stanchi fisicamente, è vero che ci si sbaglia più facilmente? È così, o solo capita a me, fratello? No. Quindi è importante il riposo fisico. Sì, ma come faccio? C'ho tante cose da fare, ma devi essere tu a organizzarle. Devi essere tu a organizzare la tua vita. Devi essere tu a dire no, devi essere tu a dire sì. Non devono decidere gli altri nella tua vita. Dio sì, Gesù sì, seguire la sua parola. Però tu devi tirare il tempo fuori per riposare, devi tirare il tempo fuori, creare il tempo per leggere la parola di Dio o altri libri, quello che tu leggi, quello che ti edifica. Devi creare il tempo per stare nella presenza di Dio, come si è detto stamani. Amen. È così perché ci dobbiamo fortificare, come c'è scritto nella sua parola, nel libro di Efesini 6:10, dice fortificatevi, fratelli. Fortifichiamoci nella forza della sua potenza. Quello c'è scritto. Perché quando noi camminiamo in questa maniera, allora, anche se arrivano quei ragionamenti, quei pensieri, noi comunque riusciremo a restare fermi e andare avanti e a seguire le orme di Gesù e soprattutto a testificare, a testimoniare che siamo figli di Dio e non perché portiamo il pecciolino in macchina o la Bibbia qui, no, perché la nostra vita parla alle altre persone per quello che noi siamo, per come tu parli, per come parliamo, per come viviamo, perché non facciamo certe cose, non perché siamo meglio di nessuno, no, assolutamente perché Gesù ha avuto... Che cos'è questo? Sale? Il sale della terra. Sì, fratelli, per questo. Allora c'è scritto, andiamo avanti, non so, non ho visto l'orologio, non lo so, sto scherzando. Siamo al versetto 13, invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le menti, voglio dirti una cosa, tutto quello che fai per il Signore, numero uno ti voglio ringraziare, permettimi di dire che sono un strumento di Dio, in questo momento parlo e ti dico grazie, grazie per quello che fai. Per la opera del Signore. C'è scritto nel libro dei Corinzi un versetto bellissimo dove dice che ogni cosa che si fa per il Signore non è in vano e tu riceverai ricompensa pure per quello che fai per il Signore e per il prossimo. Versetto 14. Poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Oh mio Dio, guardate a che punto era arrivato Asaf. Era diventato peggio di Geremia. Geremia, sapete chi era il profeta Geremia? Ha scritto il libro di Lamentazioni, fratelli. Ci aveva da lamentarsi questo che ha scritto il libro di Lamentazioni. A qualcuno le è venuto in mente, no? Qualcuno che si lamenta forse un po' troppo. Bueno, Geremia era uno di quelli. Ha scritto il libro di Lamentazioni dove c'è scritto perché nei suoi momenti di lucidità, nei suoi momenti che lui, perché lui è un profeta del Signore, alti bassi, però in un suo momento della lucidità nella presenza del Signore, che cosa ha scritto lui? Le sue misericordie si rinnovano ogni mattina, ogni giorno. E invece Asaf qui era talmente sconvolto della situazione che lui dice, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avesse detto, parlerò come loro, ecco, aver tradito la stirpe dei suoi figli. Perché sapete una cosa, non lo so se voi pensate spesso a queste cose, forse sì, forse no. Dice, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Sapete una cosa, ogni cosa che tu fai, che noi facciamo, avrà una conseguenza su chi viene dietro di te, sui tuoi figli. Sulla tua generazione, ogni decisione che tu fai, buona o mala, ogni azione che tu adempi, buona o cattiva, avrà una conseguenza sui tuoi figli o sopra i tuoi nipoti, perché funziona così. Vuoi insegnarle ai tuoi figli come si fa a essere un marito? Dico un marito come c'è scritto nella Bibbia, tu le devi far vedere come si fa. Lui ti vede in casa come sei con tua moglie, con la sua madre, e allora lui impara come si diventa un buon marito, o il contrario. Lo stesso le mogli. Vuoi insegnare ai tuoi figli, alla tua famiglia, intorno a te, come se ha un matrimonio stabile, forte. Come tirare su una famiglia stabile, forte, e quelle che mancano tanto in questo periodo, visto le statistiche, no? Dei divorzi, eccetera, 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 non voglio parlare di queste cose. Puoi insegnare ai tuoi figli come si arriva fino a 50 anni sposati, felici, contenti con la donna, con l'uomo che tu ami, dove loro crescono stabilmente e dopo saranno in grado anche loro di creare, di formare una famiglia stabile e forte che contribuisce nella Chiesa e di conseguenza contribuisce anche nella società. Te lo devi far vedere te, lo dobbiamo far vedere noi come si fa. No bla bla bla, no, dobbiamo vivere noi, perché loro vivono insieme a noi, dentro di casa. Questa è anche un'altra predicazione, forse. Dice la parola, il versetto 16, ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto ardua, sta parlando in tempo passato, Asaf. Dice, ho voluto riflettere su questo, dice, volevo comprendere, ma come mai tutto l'elenco che abbiamo fatto, come mai, Signore, Tu permetti questo, come mai in vano ho purificato il mio cuore, come mai questi si arricchiscono, come mai io non c'ho per arrivare alla fine del mese, come mai hanno il macchinone, come mai io ho queste rotame, come mai... Volevo riflettere, dice, volevo riflettere su queste cose, ma la cosa mi è apparsa molto ardua, dice, non ci capivo. Versetto 17, finché sono entrato nel santuario di Dio. Finché sono entrato nel santuario di Dio. Prima non capiva, quando ha capito? Quando è entrato nella presenza di Dio. E la cosa bella per noi ora, no? Magari per loro in quel momento, no? Ora noi abbiamo accesso libero alla presenza di Dio. Noi possiamo vivere costantemente nella presenza di Dio. Noi possiamo avere quel collegamento, anzi dobbiamo essere sempre collegati, perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Collegati con la sua presenza, nonostante l'intorno nostro, noi siamo nella presenza, noi viviamo nella presenza. I profeti parlavano e dicevano, vivo nella presenza di Dio, perché lo Spirito di Dio era dentro di loro, era in loro, come noi ora. Lo Spirito Santo è in noi e noi viviamo nella presenza di Dio. Allora questo, quando noi abbiamo comunione con Lui, quando noi investiamo del tempo in con Lui, allora noi riusciamo a vedere oltre al naturale, oltre la circostanza, e riusciamo a comprendere, non tutto, perché siamo granellini in confronto al nostro Signore, però riusciamo a comprendere certe cose, riusciamo a avere il frutto dello Spirito che serve molte volte per attraversare certe situazioni, riusciamo a essere pazienti davanti alle situazioni, riusciamo a essere altruisti, riusciamo a dare anche se non riceviamo niente in cambio, riusciamo a farci volare le offese perché c'è lo Spirito di Dio, perché viviamo nella presenza di Dio, perché c'è il frutto dello Spirito dentro di noi. E lui questo lo ha capito finché è arrivato lì alla presenza di Dio. E non ho considerato la fine di costoro. Ora, avendo detto, parlato queste cose di Asaf, non lo voglio lasciare con questa cattiva immagine. Ora dirò che cosa ha fatto lui dopo. Guardate come cambia il vocabolario di una persona che è in comunione con il Signore, che vive nella sua presenza, come cambia il vocabolario. Come parlava lui prima, finché sono entrato nella presenza di Dio. Guardate nel versetto 21 dello stesso capitolo, come cambia il vocabolario e il modo di rivolgersi a Dio di Asaf. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Perché quando noi siamo amareggiati, trafitti internamente, siamo insensati. Gesù ha la medicina per queste cose. Lui è la medicina. Ma pure io resto sempre con te. Dice, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Come cambia, no? Guardate che cosa bellezza scritto, c'è scritto nel versetto 25. Chi ho io in cielo e fuori di te? Si chiede lui. E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire a meno, ma Dio è la roca del mio cuore e la mia parte d'eredità in eterno. Versetto 28, qui concludiamo. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Mi spiace. Dio vi benedica.